Prima di leggere il capitolo 4 di Giudici, voglio raccontarvi una storia. Una storia, una cosa reale. Abbiamo abitato in Scozia, in un piccolo villaggio chiamato Tomaten, che è famoso in Scozia per il whisky. Avevamo una bellissima casa, molto vecchia, su una collina, grande, con giardino, eccetera, eccetera. Ma essendo vecchia, c'era un piccolo problema: i topi. Non i ratti, i topini, topi di campagna, ma ce n'erano penso centinaia, perché io ne ho ammazzato non so quanti. E alla fine ci hanno offerto un gatto e l'abbiamo preso, si chiamava Luna. Quando abbiamo ricevuto questo gatto, non si è visto un topo in tutta la casa, sono spariti. Quando abbiamo dato via Luna, sono tornati. C'è il famoso detto: quando il gatto non c'è, i topi vanno. Ed è vero, siamo così anche noi, non solo i topi, anche noi. Quando guidate, siamo sinceri, quando guidiamo, chi di noi rispetta tutto il codice stradale? Nessuno.
Tutti.
Quando c'è la polizia, casualmente, siamo tutti pignoli. Tutti. No? Ci comportiamo bene perché c'è il gatto e quindi non balliamo. Oggi eravamo in bicicletta, eravamo tanti, quindi eravamo un po' non eravamo in fila indiana, e la polizia si è arrabbiata con noi, ci ha visto casualmente, appena arrivata la polizia, tutti in fila indiana. È la nostra natura. Quando manca l'autorità, no? Ci lasciamo andare. Perché vi dico questo? Perché qualcosa che viene spesso ripetuto in questo libro è proprio questo. Quando un giudice, che era qualcuno scelto da Dio per guidare Israele, quando un giudice bravo veniva a mancare, il popolo si dimenticava Dio e adorava altri dei e disubbidiva Dio. Leggiamo insieme questo capitolo. Morto Eud, che era un giudice, i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Morto il gatto, i topi ballano. Il Signore gli diede nelle mani di Jabin, re di Canaan, che regnava ad Hazor. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava ad Aroset Goim. I figli di Israele gridarono al Signore perché Jabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele. In quel tempo era giudice di Israele una profetessa, Deborah, moglie di Lapidot. Lei sedeva sotto la palma di Deborah, fra Rama e Betel, nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele salivano da lei per le controversie giudiziarie. Deborah mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Cades di Neftali, e gli disse: «Il Signore, Dio di Israele, non ti ha forse dato quest'ordine? Va, raduna sul monte Tabor e prendi con te 10.000 uomini dei figli di Neftali e dei figli di Zabulon. Io attirerò verso di te al torrente Chisom Sisera, capo dell'esercito di Jabin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e lo darò nelle tue mani». Barak le rispose: «Se vieni con me, andrò, ma se non vieni con me, non andrò». Deborah disse: «Certamente verrò con te, però la via che per cui cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna». E Deborah si alzò e andò con Barak a Cades. Barak convocò Zabulon e Neftali a Cades. 10.000 uomini si misero al suo seguito e Deborah salì con lui. Ora Eber il Cheneo si era separato dai Chenei, discendenti di Obad, suocero di Mosè, e aveva piantato le sue tende fino al quercetto di Saanaim, che è vicino a Cades. Fu riferito a Sisera che Barak, figlio di Abinoam, era salito sul monte Tabor. Sisera adunò tutti i suoi carri, 900 carri di ferro, e tutta la gente che era con lui, da Aroset Goim fino al torrente Chison. Allora Deborah disse a Barak: «Alzati, poiché questo è il giorno in cui il Signore ha dato Sisera nelle tue mani. Il Signore non va forse davanti a te?» Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito 10.000 uomini. Il Signore mise in rotta davanti a Barak Sisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito, che fu passato a fil di spada. E Sisera, sceso dal carro, si diede alla fuga a piedi. ma Barak inseguì i carri e l'esercito fino a Roset Goim, e tutto l'esercito di Sisera cadde sotto i colpi della spada e non scampò neppure un uomo. Sisera fuggì a piedi verso la tenda di Jael, moglie di Eber il Cheneo, perché vi era pace fra Jabin, re di Hazor, e la casa di Eber il Cheneo. Jael uscì incontro a Sisera e gli disse: «Entra, mio signore, entra da me, non temere». Egli entrò da lei nella sua tenda e lei lo coprì con una coperta. Egli le disse: «Ti prego, dammi un po' d'acqua da bere, perché ho sete». Quella, aperto l'otre del latte, gli diede da bere e lo coprì. Egli le disse: «Stattene all'ingresso della tenda. Forse qualcuno verrà a interrogarti e ti chiederà: c'è qualcuno qui dentro? Tu risponderai di no». Allora Jael, moglie di Eber, prese un piuolo della tenda e un martello, andò pian piano da lui e gli piantò il piuolo nella tempia, tanto che esso penetrò in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito e morì. Mentre Barak inseguiva Sisera, Jael uscì a incontrarlo e gli disse: «Vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi». Egli entrò da lei, ecco, Sisera era steso morto con il piuolo nella tempia. Quel giorno Dio umiliò Jabin, re di Canaan, davanti ai figli di Israele. La mano dei figli di Israele si fece sempre più pesante su Jabin, re di Canaan, finché l'ebbero annientato. Allora, abbiamo visto che non appena Eud muore, Israele ritorna alle vecchie abitudini e pecca contro Dio. Anziché soffermarmi sul comportamento di Israele questa sera, vorrei soffermarmi con voi su quattro aspetti che impariamo riguardo Dio. Ci sono quattro insegnamenti che ci rivelano qualcosa di Dio in questo capitolo. Il primo insegnamento è la fedeltà di Dio. Abbiamo cantato che Dio è un Dio fedele e la sua fedeltà è grande. Allora, qui in questo capitolo vediamo quella fedeltà. E innanzitutto, cosa vuol dire una persona fedele? È una persona che mantiene le promesse, una persona che mantiene la parola. Un marito fedele è una persona che mantiene la promessa di amare solo sua moglie e nessun altro, e viceversa. Una persona fedele rispetta i patti, rispetta gli accordi, fa quello che dice. È una persona vera, è una persona sincera. Quando la Bibbia dice che Dio è un Dio fedele, sta dicendo che Dio è vero, che Dio è sincero, che Dio farà tutto quello che dice. E in questo capitolo troviamo che Dio è fedele nei suoi avvertimenti. Nel Levitico, Deuteronomio, Esodo, nella legge. Dio aveva detto al popolo Israele: se tu mi abbandoni, se tu segui altri dei, se tu non rispetti i miei comandamenti che oggi ti do, tu soffrirai, tu verrai punito e tu perderai tutte le guerre. Dice: quando una foglia si muove ti spaventerai e non potrai vincere. Israele pecca, cosa succede? Che perde le guerre, che Israele è oppresso, che Israele non è più libero. Non perché Sisera fosse potente, non perché questo regno cananeo fosse invincibile, perché era vincibile, abbiamo visto. Il problema era che nel momento che Israele pecca, Dio punisce Israele secondo la parola che aveva dato. Però vediamo anche la fedeltà di Dio nelle sue promesse. Dio parla a Deborah, che era una profetessa, e ha un messaggio per Barak, e Dio rassicura Barak che nella prossima battaglia Israele avrebbe vinto contro questo Sisera e sarebbe stato libero. Una promessa di Dio. Dio parla e Dio mantiene la promessa. Israele viene liberato come Dio aveva detto. Dio è un Dio vero, Dio è un Dio fedele, Dio fa tutto quello che dice, quando minaccia e quando promette. Allora, qui dobbiamo essere equilibrati. Alcuni di noi sono tentati a insistere sulle minacce di Dio e dire: se non obbediamo a Dio, Dio ci punirà. Altri dimenticano le minacce e pensano solo alle promesse di Dio. Oh, Dio ha promesso di benedirci, quindi ci benedirà. Ci sono entrambe le cose. Dobbiamo ricordarci che Dio fa tutto quello che dice, sia il bene che ci promette, ma anche il male di cui ci avvisa. Pensate ad Adamo ed Eva. Dio aveva detto ad Adamo: il giorno che mangerai di questo frutto, certamente morrai. Questa è la parola di Dio, l'avvertimento di Dio. Il diavolo arriva e gli dice: non è vero, Dio non è così, Dio non è fedele, Dio non è sincero. Adamo ascolta il diavolo anziché ascoltare Dio, e quello che Dio dice capita. Leggiamo nella Bibbia che il peccato avrà delle conseguenze nella nostra vita. È un messaggio chiaro. Il peccato ci troverà. Lo dice Dio. È certo. Eppure noi dubitiamo quello che Dio dice. Lo stesso vale per le promesse. Ci sono promesse meravigliose che Dio fa nella Bibbia. Pensate al popolo di Israele, quando nel deserto Dio aveva detto: vi darò una terra dove scorre il latte e il miele. Quando arriva il momento di entrare in quella terra promessa, loro dubitano la bontà di Dio, dubitano la parola di Dio e spendono 40 anni nel deserto. Perché? Perché non hanno creduto che Dio è un Dio fedele. Anche noi diciamo che Dio è fedele, cantiamo che Dio è fedele, eppure dubitiamo che Dio è fedele. La fedeltà di Dio è una delle più grandi sfide per noi, dovrebbe esortarci alla santificazione, all'ubbidienza, dovrebbe anche incoraggiarci grandemente, perché Dio fa tutto il bene che Lui ha promesso di farci. Anche quando noi non siamo fedeli, Dio rimane fedele, perché Lui è fedele. Dice Paolo: sarebbe un negare se stesso. Dio non può essere infedele ed esistere. È una contraddizione. È impossibile per Dio di essere infedele. È il suo carattere, è il suo essere, è un suo attributo. Ci deve incoraggiare tanto che Dio è un Dio fedele. Il secondo attributo, non è un attributo veramente, il secondo aspetto di Dio che impariamo qua è la sua flessibilità. Non so quanto sia teologicamente corretto parlare di un Dio flessibile, però quello che voglio dire è che Dio non agisce come facciamo noi, non è guidato da regole Dio. Dio è sopra la legge, perché Lui è colui che dà la legge. Dio non viola la legge, ovviamente, perché è santo e giusto, però Dio è al di sopra della legge. E tanti principi che Dio ci dà non è sempre possibile applicarli. Vi faccio un esempio stupido. Immagina di essere durante la Seconda Guerra Mondiale e voi state nascondendo degli ebrei in casa vostra. Bussano i nazisti e vi dicono: ci sono ebrei qua? Cosa fate?
No.
Dite la verità,
la bugia.
O dite una bugia.
Una bugia.
Ma è il peccato della bugia. Non dobbiamo mentire. Però se diciamo la verità, delle persone innocenti verranno uccise. Cosa si fa? Allora, alcuni dicono: dobbiamo sempre dire la verità. Altri dicono: aspetta un attimino, c'è qualcosa di più importante che dire la verità, che salvare la vita di una persona. Ci sono situazioni nella nostra vita dove dobbiamo essere flessibili. E Dio è flessibile. Allora, nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento i profeti sono solitamente uomini: Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, Osea, tutti uomini. Abbiamo Dio ha stabilito così. Nel Nuovo Testamento, ad esempio, ci dice che l'insegnare è qualcosa che Dio ha dato agli uomini. Le donne non possono essere anziane e pastori di chiesa. È qualcosa che Dio, nella sua volontà, ha dato agli uomini. Non vuol dire che gli uomini sono superiori alle donne, è semplice un ruolo diverso. Ok? Però sono delle volte che c'è così tanto bisogno che Dio usa strumenti che non usa solitamente. Qui, ad esempio, non abbiamo un uomo che è giudice, un uomo che è profeta, abbiamo una profetessa, una giudichessa. una donna che fa quello che dovrebbe fare un uomo. Però tale è il bisogno al momento che Dio usa una donna per qualcosa che invece dovrebbe fare qualcun altro. C'è un grandissimo bisogno del Vangelo e quindi alle volte Dio usa delle donne per predicare il Vangelo. La regola è che gli uomini devono predicare il Vangelo, però il bisogno è così impellente che Dio usa delle donne. Pensate nel mondo musulmano. A noi sappiamo che lo strumento che Dio ha scelto per la salvezza degli uomini è la predicazione del Vangelo. Un libro, un opuscolo, un sermone, qualunque cosa. Però la parola di Dio deve essere presentata e spiegata affinché una persona possa comprendere e salvarsi. Nel mondo musulmano non c'è quella libertà di predicare il Vangelo. Io non posso andare in Iran e mettermi in piazza o in una chiesa e predicare. È impossibile. Quindi come fa Dio a raggiungere i perduti in Iran e Iraq e così via? Con i sogni. Ma questo non vuol dire che Dio fa la stessa cosa in Italia. Noi abbiamo la Bibbia, non c'è bisogno dei sogni. Però quando non c'è la Bibbia, Dio, pur di salvare il suo popolo, usa altri mezzi. Dio è flessibile, non è inflessibile. Non è che non posso fare niente. No? Dio trova un modo. Dio è libero di usare altri modi. Noi no, lui sì. E lui è flessibile. C'è il bisogno. E alle volte il bisogno porta Dio a fare qualcosa e diciamo, perché Dio fa così? Alle volte Dio è flessibile non solo perché c'è un grande bisogno, ma perché c'è una mancanza. Dio parla a Deborah, e Deborah dice a questo Barak, adesso ti alzi, raduni l'esercito e combatti contro Sisera. E lui dice, c'è un po' di paura, vieni con me. Capite il problema? Non era solo il bisogno che c'era un grande bisogno per guide, ma coloro che dovevano guidare non lo facevano. C'era un bisogno a causa di mancanza e quindi Dio deve usare qualcun altro perché coloro che avrebbero dovuto non lo fanno. Noi siamo chiamati a predicare, ma se noi non siamo disponibili a predicare, Dio userà qualcun altro. La nostra mancanza non ferma Dio da raggiungere il suo popolo, da raggiungere la sua chiesa. Pensate a Balaam, nel libro dei Numeri c'è un profeta che era uno che prediceva il futuro, non era un profeta come Isaia e Geremia, però qualcuno che conosceva Yahweh, Dio della Bibbia, e arriva il re di Moab e gli dice vieni a maledire Israele, e Dio gli parla a questo re e dice non ci puoi andare. Allora Balaam dice non posso venire, Dio non vuole. La seconda volta il re torna con ancora più doni, ancora più regali e dice vieni a maledire il mio popolo. Balaam gli piaceva insomma, e dice fammi chiedere a Dio, magari ha cambiato idea, no? E dice no, vai, però quello che ti dico dirai. E Balaam tutto contento va, un sacco di soldi mi prendo questa volta. Durante il viaggio però l'asino all'improvviso lo sbatte contro il muro e lui picchia l'asino, continua, perché l'asino è ribelle. L'asino inizia a parlare e dice ti sto salvando la vita perché c'è un angelo con la spada lì pronto a ucciderti. Non è che il problema è Balaam che non ascolta Dio, e Dio pur di risparmiare Balaam usa un asino. Vedete la fantasia di Dio, la flessibilità di Dio nel raggiungere i suoi scopi, raggiungere i suoi obiettivi. Quando c'è una mancanza, quella mancanza non fermerà Dio. Alle volte siamo così ossessionati dalle nostre responsabilità, ci carichiamo addosso un peso che non possiamo portare. Se io non evangelizzo le persone vanno all'inferno, o se la chiesa non manda missionari tutti all'inferno vanno. È giusto peso davvero, però la chiesa ha risorse limitate. Dio raggiungerà il mondo col suo Vangelo, magari con un asino, ma lo farà. Dio non è il raggiungimento del piano di Dio non dipende dalla nostra fedeltà. La fedeltà è buona per noi ci guadagniamo, però il piano di Dio andrà avanti comunque. Dio non ha bisogno di noi. È interessante, l'80% dei missionari sono donne. L'80% sono donne. Perché? Perché gli uomini non vogliono andare. Perché i maschi non sono pronti a lasciare le loro case, il comfort, e andare in missione. Le donne sì. E si trovano costrette a fare lavori che uomini dovrebbero fare. C'è una mancanza da parte di noi uomini. E Dio, nella sua sovranità, nella sua flessibilità, manda le donne, visto che noi non andiamo. Allora, qui adesso c'è un'importante qualifica. Il fatto che Dio sia flessibile non giustifica le nostre mancanze. Il fatto che Dio abbia usato Deborah per parlare, per guidare il popolo, non giustifica Barak. E il fatto che Dio mandi tante donne in missione non giustifica che noi uomini non andiamo. E il fatto che Dio alle volte usi delle donne per predicare non giustifica che noi autorizziamo donne a predicare. Sono le eccezioni che confermano la regola. Non possiamo prendere dei casi rari nella Bibbia. Ecco il principio biblico. No, è un caso raro. È un caso raro. Ad esempio, sono delle persone che fumano tutta la vita, bevono tutta la vita, mangiano salsiccia e roba grassa tutta la vita e non gli fa niente. Sono delle eccezioni. Non è che, ecco, mio nonno ha fatto così, anch'io lo posso fare. Non vuol dire. O il fatto che qualcuno si salva col paracadute, anche se non si apre il paracadute, non vuol dire che possiamo saltare dall'aereo senza paracadute. Sono dei casi rari che confermano la regola. Quindi il fatto che Dio usi donne non vuol dire che la Chiesa debba autorizzare delle donne, o che Dio usi, che Dio mandi tanti missionari, non giustificano gli uomini a fare niente, intanto ci pensano le donne. Okay? Dio è flessibile, ma la sua flessibilità non deve diventare una scusa per diventare pigri o per diventare molli nella nostra cristianesima. Dio è fedele, Dio è flessibile. Il terzo aspetto, ed è legato in un certo senso alla sua flessibilità, è che Dio è un Dio di misericordia. Dio è un Dio misericordioso. E lo vediamo in questo capitolo. Dio è misericordioso perché disciplina il suo popolo. Dio dà il suo popolo nelle mani di Sisera. Tramite questo atto Israele si ravvede. Perché discipliniamo i nostri figli? Perché vogliamo che migliorino come bambini. Vogliamo insegnargli dei principi, delle verità. Vogliamo renderli più bravi, più attenti, più educati. Vogliamo aiutarli nel loro futuro. Perché Dio disciplina il suo popolo? Perché ama il suo popolo. Vuole riportare il suo popolo a sé. Vuole aiutare il suo popolo a riflettere, a pensare, a fare ciò che è giusto e a godere le sue benedizioni. Però la disciplina può essere fatta bene o male. La disciplina può essere ferrea, come nel militare, e non è quella disciplina che Dio usa con i suoi figli, perché noi non siamo il suo esercito, noi siamo i suoi figli. E anche qui, con il popolo di Israele, Dio è misericordioso, non disciplina il suo popolo, ma è inflessibile. E non appena il suo popolo grida, Dio lo salva. Non dice, ah, t'arrangi adesso, peggio per te, adesso sono cavoli tuoi. Non fa così. Quando noi siamo arrabbiati con i nostri figli, anche quando ci chiedono scusa, no, devi rosolare bene nel tuo errore, nelle tue conseguenze prima di salutarti. Alle volte noi siamo inflessibili come genitori. Alle volte come pastori di chiesa noi possiamo essere inflessibili verso i figli di Dio. Non è giusto, perché Dio non ci tratta così. Un mio insegnante in Scozia parlava di un libro sull'educazione dei figli, e questo autore diceva: bisogna essere coerenti con i propri figli. Se dici A, A deve essere. E come principio è vero, però non in maniera matematica. Dobbiamo avere un minimo di flessibilità, un minimo di misericordia, perché Dio non ci tratta così. Non so voi, ma Dio non mi punisce mai immediatamente. ma ogni tanto ci punisce perché ci vuole bene, no? Un padre che non disciplina i propri figli non è un buon padre. Se io lasciassi fare tutto quello che Michela vuole, non sarebbe buono per Michela. Però se io fossi addosso a Michela ogni secondo, non sarebbe buono lo stesso. E Dio non è quel padre che ci possiede, che ci controlla ogni secondo. Dio è misericordioso, e anche nella sua disciplina Dio lo fa con amore. È paziente, lento all'ira e di gran benignità. Vediamo la sua misericordia nel fatto che Dio parla. Dio aveva avvisato Israele delle conseguenze dei loro peccati, ma poi Dio dice anche a Israele: la salvezza sta arrivando. Barak, domani ti darò questo esercito nelle tue mani. Quindi Dio annuncia, Dio parla, Dio dice le cose brutte e le cose belle. Ma è una grande cosa questa. Noi lo diamo per scontato che Dio ci parli. Chiedete a Saul quanto è brutto quando Dio non ti parla. Quando Dio non ti fa sapere la sua volontà. Quando tu preghi e niente succede. Quando leggi la Bibbia e non ti dice nulla. Dio parla nella sua parola, nella scrittura. Ci rivela la sua volontà, ci rivela il suo carattere. Vedete questo capitolo? Ci rivela qualcosa di Lui. Tramite questo capitolo stiamo imparando a conoscere Dio. È la sua volontà allo stesso tempo. Dio parla e questo è un atto di misericordia. Dio poteva dire: Israele, ti sei comportato male, basta. Non so, alcuni di noi quando sono arrabbiati parlano, gridano, non smettono. Altri non aprono bocca. Mio padre e mia mamma sono i classici esempi. Quando litigano, mia mamma non asciutta, continua, imperterrita, no? È l'ultima parola. Mio padre non le parla per giorni. È il suo modo di dire: non sono contento con te. Dio non fa così. Dio non fa così. Dio non ci fa, non fa l'offesa, non ci volta le spalle. Non appena torniamo a Lui, Dio ci ascolta. E Dio ci parla. Dio vuole ristabilire quel rapporto con noi. La sua misericordia si vede nel fatto che Lui è attento. Il popolo grida a Lui e Dio interviene. Quando Dio si è rivelato a Mosè nel pruno ardente, si rivela come Yahweh. Io sono colui che sono. E c'è un sacco di speculazione su cosa vuol dire questo Yahweh. Se avete qualche tenuto di Geova, vi fanno la testa così grande su cosa vuol dire Yahweh. Ma Dio ce lo dice: io ho sentito il grido del mio popolo e io verrò a liberarlo. Non è come il Dio dei filosofi, un Dio assoluto, separato. È un Dio che sente, che vede le afflizioni del suo popolo e interviene. Dio sa esattamente tutti i tuoi problemi, anche se tu non preghi. Avete notato che spesso Dio ci dà quello che avremmo dovuto chiedere? Se, anche quando non preghiamo, Dio ci risponde, Dio ci dà qualcosa, Dio ci risolve il problema, Dio ci dà la forza. Perché? Perché non ha bisogno di dirglielo quello che stiamo andando. Lui sa ogni cosa. Lui è attento al suo popolo. Quando avete figli piccoli, loro non si rendono conto di quanto li proteggiate, no? Non so voi, ma quando sono alla testa degli spigoli, io passavo la giornata, no? Quando loro camminavano a proteggere gli spigoli, loro neanche se ne accorgevano. Ma noi come genitori sì. E Dio è così spesso. Dio passa le giornate a proteggersi dagli spigoli che noi andremo a sbattere con la nostra testardaggine. È la sua misericordia che lo porta a essere attento ai nostri bisogni. Anche quando non ce lo meritiamo. E spesso non ce lo meritiamo. Israele grida al Signore e il Signore ascolta e fa quello che il popolo chiede. Dio è un Dio misericordioso. E poi Dio è misericordioso perché libera il suo popolo. Non è che ascolta e dice: pazienza, mi dispiace. No, no. Dio risponde secondo quel bisogno e Dio libera il suo popolo. Quando siamo andati a Dio la prima volta, confessando i nostri peccati, con la fede grande quanto un granello di senape, cosa ha fatto Dio? Ci ha liberato, ci ha salvato. Quando abbiamo chiesto a Dio di perdonarci, con tutti i dubbi, con tutti i fraintendimenti, cosa ha fatto Dio? ci ha perdonato. Quando preghiamo, Dio non è solo colui che ascolta le nostre preghiere, Dio è colui che risponde alle nostre preghiere, non sempre come noi vogliamo, ma nel modo in cui è buono per noi. Alle volte quello che noi chiediamo non è buono per noi, quindi Dio non ce lo può dare, ma Dio ci darà sempre quello che avremmo dovuto chiedere, la cosa buona. Dio è il nostro liberatore, è colui che interviene nelle nostre vite e ci salva. Il quarto aspetto è la potenza di Dio. Abbiamo visto in uno studio passato che i carri di ferro erano le bombe nucleari di quei tempi, cioè erano le armi per eccellenza. Avevi quelli, vincevi sempre. Perché immaginati se tu sei con una lancia e ti arriva addosso un carro di ferro con due cavalli a 50 km orari. Cosa succede? Il carro vince sempre. È come stare con un mitra davanti a un carro armato. Puoi sparare quanti ne vuoi di caricature a quel carro armato. Vince sempre il carro armato. E infatti, senza Dio, Israele perde sempre. Quando Dio interviene, i carri armati non contano più. Tutte queste armi che davano così tanto potere a Sisera, spazzati via. Perché Dio è potente. Dio è più potente dei carri di ferro, più potente di un grande esercito. Dio è l'onnipotente, che è sommamente potente, è infinitamente potente. Dio può fare qualunque cosa. Durante il tempo che Israele ha passato nel deserto, gli israeliti avevano fame, erano stanchi della manna, no? Questa cosa che sta di miele, basta, cambiamo. Immaginatevi 40 anni a mangiare sempre la stessa cosa, uno un po' si stanca, no? Però è un dono di Dio. E loro stavano lamentando, volevano da mangiare la carne. Io sono un gran carnivoro, a me piace la bistecca. È un po' simpatizzo per gli ebrei nel deserto, no? Una bella bistecca ogni tanto. E loro volevano la carne. E Mosè va da Dio, dispiaciuto, e dice: no, non ti preoccupare, gli darò così tanta carne da fargli venire la nausea. E Mosè dice: ammazziamo tutti gli animali che abbiamo per fare così. E Dio gli risponde: c'è qualcosa di troppo difficile per l'Onnipotente. E infatti Dio dà così tanta carne che gli ebrei non ne vogliono più. Non c'è niente troppo difficile per Dio. Quando noi preghiamo, alle volte pensiamo: questa cosa è troppo piccola per Dio. Niente è troppo piccolo per Dio. Alle volte pensiamo: oh, questo è troppo grande, Dio non ce la fa. Non c'è niente troppo difficile per Dio. Alle volte preghiamo per delle persone, per la loro salvezza, e diciamo: questo è un caso impossibile, questa persona non si convertirà mai. C'è un caso troppo duro per l'Eterno? Pensate all'apostolo Paolo, il più duro di tutti, perseguitava i cristiani, odiava Gesù, e chi è che si converte? Paolo. Quando Dio decide di fare una cosa, non c'è niente, nessuno che lo può fermare. Quando Dio decide di sconfiggere i nemici di Israele, lui lo fa. Basta. Ed è lui che libera il suo popolo, perché lui è un Dio potente. E noi abbiamo lasciato questo a solo alcuni cristiani. Chiamiamoli ai pentecostali, ai carismatici. Abbiamo dato questo attributo della potenza di Dio a loro. E noi non ne parliamo. Dio è un Dio potente. Dio fa grandi cose. Spesso non li notiamo, però lui fa grandi cose. Dio è capace di grandi cose. Dio distruggerà tutti i suoi nemici. Dio stabilirà il re, il suo regno sulla terra. Dio avrà la vittoria. Lui è l'Onnipotente. E vediamo la sua potenza nel fatto che lui dispone di persone come vuole. Lui dispone di Sisera come vuole. È lui che dà il suo popolo nelle mani di Sisera. Vedete che lui usa un non credente per i suoi piani. E poi quando il suo popolo si pente, Dio usa il suo popolo poco armato con un piccolo esercito per sconfiggere questo grande esercito. Dio è in controllo. Alle volte pensiamo che Dio sia sorpreso dalle situazioni, che Dio non sappia cosa fare, che Dio gli serve un piano B o un piano C. Non c'è una cosa A, B, C per Dio. Dio ha un piano che è perfetto, che è santo e che lui porterà a terra, perché lui è invincibile, lui è un invincibile Dio e sconfigge tutti i suoi nemici. Quello che non poteva fare Israele da solo, Dio lo fa. E la stessa cosa è la nostra salvezza. Noi non potevamo vincere i nostri peccati, ci abbiamo provato, specie noi figli di credenti, abbiamo provato a vivere da credenti e non siamo mai riusciti. Una settimana, forse, i più bravi, spesso una giornata. Non ci riuscivamo a essere bravi per Dio, non riuscivamo a essere giusti, non riuscivamo a leggere, a pregare, a piacere a Lui, non ci riuscivamo. E Lui lo ha fatto per noi. Lui ci ha liberato dai nostri peccati. Lui ha iniziato in un'opera che sta per andare a compiere. Lui è un Dio potente. La nostra salvezza è un'opera potente di Dio. Non è un'opera di grazia, è un'opera di forza. Eravamo morti nei nostri peccati e Lui ci ha dato vita. Eravamo ciechi e ci ha dato la vista. Eravamo senza forza e ci ha dato la forza. Perché Lui è potente e Lui può fare grandi cose.